a casa, in giardino. Ciao ragazzi, ciao,
ciao
Cris.
Ciao, ciao.
Rete 3 presenta Meglio tardi che mai. Benvenuti, buongiorno. Immaginate di camminare tra le maestose colonne di Karnak a Luxor, dove il tempo sembra essersi fermato. All'ingresso troneggia questo obelisco, ai suoi piedi uno scarabeo gigante di pietra. La leggenda diceva che girargli intorno 7 volte portasse fortuna e protezione, proprio come gli antichi credevano nel potere rigenerante del dio Khepri, simbolo del sole nascente. Non lontano c'è anche il tempio della regina Hatshepsut, racconta la storia di una delle poche donne faraone, mentre le ombre delle piramidi ci parlano ancora della maledizione di Tutankhamon. Profumi, riti, misteri che attraversano i millenni tra magia, potere e leggende che affascinano ancora i giorni nostri. Benvenuti a Meglio Cardi che Mais, un passo in Egitto e il passato sembra respirare ancora accanto a noi. Cristian Bernasconi.
Ciao Rosy, buongiorno a tutti. Beh sì, Egitto, terra ricchissima di storia, di aneddoti, di cose ancora da scoprire, quindi misteri che stimolano la curiosità del mondo scientifico e non solo, quindi beh sì, bisognerebbe farne una serie di diverse puntate, ma cercheremo di toccare qualche, cioè di dare qualche spunto qua e là, magari alcuni non usuali e quelli principali, insomma ci sono tante fonti da consultare per poterli scoprire per bene, come diceva Nico prima.
Esatto.
Chi ha costruito, come sono state costruite tutte queste belle opere?
Ah, ci sono tante teorie più o meno magiche, anche già solo legate alla tradizione dei profumi, perché anche lì c'è una tradizione millenaria, partendo dai profumi alla mirra, questi prodotti che anche gli egiziani o gli egizi avevano recuperato da altre terre in momenti di conquista e se ne erano appropriati per creare dei culti, dalla celebrazione del proprio corpo da un punto di vista estetico, il kajal, quindi il mascara, la matita, anche questa nasce da lì, il trucco, ma perché veniva fatto, con che cosa si truccavano, fino ad arrivare all'imbalsamazione, altro mondo affascinante che ci ha permesso di sapere tanto di più di queste civiltà così lontane da noi e così incredibili per tanti aspetti, dalla sepoltura di queste sarcofagi così giganti che ti chiedevi come avessero fatto a trascinarli lì sotto e con i mezzi che avevano a disposizione, fino all'erezione di obelischi o di queste piramidi costruite in modo perfetto. Non riusciremo a raccontare tutto oggi.
No, non riusciremo, è difficile. Beh, magari qualche spunto poi anche dal mondo animale, scarabei e gatti in particolare, in una chiave un po' diversa dal solito magari, ecco, quindi ce n'è per tutti i gusti, ma chiaramente solo un piccolo spaccato di quello che può raccontare l'antico Egitto.
Benvenuti.
Sul mio polso, sai che non sono un cantante, sono solo un
Lokito.
E dentro bello pesante tu non fare
Lokito.
Giro nel Southside a Milano. I'm a hustler, mami, so che ami un
Lokito.
So che tu lo sai, che tu sei troppo fly. Prenderò sto volo in dritto, Denzel in flight. Baby addosso è solo un baby doll, tu sei troppo rock and roll. Scarti quelle buste, bitch, stai cercando un Pokémon. A parte la tua quinta, tutto il resto è la collana, non è finta, è pure l'arma. Mami, sediti al mio tavolo, tu mi hai colpito. Vorrei dare con un G, vedere quanto è
Lokito.
Sul rap nazionale ho fatto veni VDV. C'è il giorno del mio funerale, sarà rissa tra le bici. Sullo yacht in loro piana, sceso dal viano, vado forte nella cama, invece loro piano. Ok, ordina un altro giro. Ti piace l'alta moda, qual è il tuo brand preferito? Discutiamo nel privato di come ti stai il vestito, poi come te lo sfilo, baby sono
Lokito.
Sai che non sono un cantante, sono solo un
Lokito.
E dentro bello pesante tu non fare
Lokito.
Giro nel Southside a Milano. I'm a hustler, mami, so che ami un
Lokito.
Tutte queste ragazze mi dicono
Lokito.
Quelle brave, quelle ratchet mi dicono
Lokito.
Giro nel Southside a Milano. I'm a hustler, mami, so che ami un
Lokito.
Red carpet, brucio tra quattro gambe. Al minuto sto su Pluto, la tua puta sulle gambe. Sull'unghia Pink Panther, Centurion Black Carte. Ferri registrati, altri del black market. Ci sono vari livelli, brindo coi premi Oscar, ascolto le Zaminelli. Beh, vieni al mio tavolo, tu mi hai colpito. Vorrei dare con un G, vedere quanto è
Lokito.
Guarda chi dei Grammy arriverà ai Grammys. Intanto non pensarci, tu dammi quel Henny. G is in the building, più 10.000 aura. Tu sei pusse, pianto per Isabella e pure per Laura.
ora. Queste bici scheme chiarono, fanno show di Techiero, full clip nel privesto, felice come Maniero, perito del perico, il conto è gordito, rispetto dappertutto, non fare
Lokito, no pay,
C-U-E,
no pay,
vita fast, vera,
no pay,
faccio run sul mio polso,
no pay, Lokito,
sai che non sono un cantante, sono solo
Lokito,
è dentro bello pesante, tu non fare
Lokito,
giro nel Southside a Milano, I'm a hustler mommy, so che ami un
Lokito.
Cooking soul, don't you know I'm loco, living fast baby, audio lussuoso baby, bella slim per il rito, papà ti ama, M.I.
Allora, prima di entrare nel mondo degli antichi egizi e regalarvi un paio di curiosità, perché ci sono enciclopedie intere, c'è un museo del Cairo, quello nuovo, poi straordinario, ti perdi, ci potresti passare le settimane e ancora renderti conto che non ne sai nulla, noi vi daremo qualche infarinatura così, degli spot legati all'antico Egitto. Ma appunto in apertura di mattinata vi stavo raccontando che oggi viene pubblicata una lettera, era 1754, di uno scrittore inglese che coniò un termine, Serendipity, ispirato alla fiaba dei tre principi di Serendipo, una fiaba di origini persiane. Horace Walpole coniò questo termine e indica queste belle scoperte inattese che si verificano casualmente nella vita, una specie di predestinazione, Christian, qualcosa del genere?
Se accendo il microfono funziona anche meglio. Beh, certo, è un tema interessante, importante, perché poi questo ha guidato anche grandi, come dire, scoperte in ambito scientifico, per tornare sempre lì, visto che parliamo anche di queste curiosità. Tra l'altro consiglio, magari chi volesse saperne di più, di leggere il libro di Telmo Pievani intitolato Serendipità, l'inatteso della scienza, perché appunto racconta da dove nasce il termine e poi anche qualche caso illustre di scoperte avvenute anche per caso in ambito scientifico, una su tutte, la penicillina, ma potremmo arrivare anche alla scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo, eccetera eccetera. Quindi c'è parecchio, e la scienza in generale segue anche questa serendipità, che sono le scoperte inattese, magari stai cercando qualcos'altro e poi ecco che trovi il risultato del secolo, insomma.
È già successo?
No.
No,
altrimenti probabilmente avrei investito in quell'ambito di ricerca, ma no, è vero che qualcosina è successo, ma nulla di la scoperta del secolo, ecco, quello no.
Beh, chissà, restiamo così, in apertura?
Potrebbe succedere, dici?
Chi
lo
sa mai,
ma non è escluso.
Bene, allora se sei pronto facciamo così, ci tuffiamo nel mondo dell'antico Egitto. Ho anche parlato dei profumi, no? Per dirla in breve, già 4000 anni fa gli egizi pare fossero maestri nella preparazione di essenze profumate da fiori, erbe, resine, spezie soprattutto. Facevano degli usi rituali nei templi, nei riti, quelli funerari, o anche per purificare degli spazi come facciamo oggi, e accompagnare le preghiere agli dèi. E anche i faraoni e le regine chiaramente venivano unti con oli aromatici per sottolineare la sacralità del momento e il loro status divino. E tra i profumi più celebri abbiamo presente l'olio di mirra, l'incenso, il sandalo, che non era la scarpa che avevano a fine giornata, il loto e il cedro, che erano appunto tra i più preziosi, spesso importati da lontano. Erano chiaramente simbolo di potere e bellezza, possedere un profumo raro era un segno di ricchezza, di raffinatezza. Ancora oggi è così, no? Anzi, in questo periodo storico c'è una tendenza alla ricerca alle profumazioni più asiatico-orientali, un trend di questi ultimi anni. Non si va più in profumeria, si va in boutique dei profumi.
Davvero? Non so.
Tu dove vai, nel bosco?
Profumo di pino e di abete, in quel senso. No, perché è chiaro, no? Che è un tema molto importante, lo è stato in passato, lo è ancora al giorno d'oggi. Tra l'altro possiamo anche anticipare che nelle prossime settimane cercheremo di raccontare di più dal mondo dei profumi con qualcuno che se ne occupa proprio direttamente e che crea profumi. Adesso abbiamo preso contatto, capiremo nelle prossime settimane, ma non vogliamo
qui a Meglio
però.
Cardi,
esatto, sì,
avremo
sì.
Un esperto di profumi. Tra l'altro, a proposito di profumo, tu citi sempre i libri, ricordiamo Il profumo di Süskind, una storia incredibile di un uomo che invece i profumi non gli appartiene, gli odori, i profumi non gli arrivavano.
No, vabbè, è un libro chiaramente interessante. Io l'ho vissuto un po' in maniera particolare quel libro lì.
Romanzo.
Perché l'ho letto, l'ho fatto leggere in tedesco, quindi sai quando sei lì che devi studiare il tedesco, insomma non è che proprio sia la mia lingua preferita, quindi ti trovi a leggere un libro di questa importanza, poi comunque anche con dei termini piuttosto tecnici, insomma è stato interessante, ma l'ho vissuto anche in maniera difficile in quegli anni, era i primi anni del liceo, quindi non è stato facilissimo. Comunque un gran libro che tratta,
dillo in tedesco, Das Parfum
di Süskind.
Yeah. Patrick Süskind.
Voilà.
Sì, beh, è uscito nella metà degli anni Ottanta, un libro che ottenne un successo mondiale, di cui è stata fatta tutta una serie di film, una storia che racconta di questo Jean-Baptiste Grenouille nella Francia del XVIII secolo, un personaggio che insomma ha una storia travagliata e che propone una storia ancora più travagliata con un epilogo sconcertante.
Abbastanza, sì, già di per sé è una storia, come dire, tosta. Poi, come detto, l'ho letto in una lingua che non è che palleggiassi a quel momento, nemmeno
c'era
oggi.
C'era la versione però in italiano, eh?
Sì, ma però la professoressa di tedesco chiaramente preferiva che lo leggessimo in tedesco. Allora così ho cercato di applicarmi. Comunque, ecco, poi vai a scoprire la storia, insomma, la creazione di profumi da parte di questo Grenouille. Insomma, una storia non proprio leggera.
Ma è geniale comunque il concetto, sì, dell'essenza perfetta. Ma ci torneremo con il nostro ospite in una delle prossime settimane. Solo volevamo dire che anche negli antichi egizi c'era il culto del profumo e alcuni pare avessero dei significati, una simbologia magica.
Sì, e poi questo tema, da questo tema hai toccato due spunti che tratteremo tra poco. Uno è quello del make up, la parte di abbigliamento, se vogliamo. Poi c'è tutto l'aspetto legato all'imbalzamento, che vedremo tra un attimo, cioè sentiremo
il make up e l'imbalsamazione. È vero che a volte ti puoi, però
li tratteremo in due interventi,
in due interventi diversi. Remake di un successo turco, e Simarik di Tarkan, Holy Balance rilancia nel 2002 con Kiss Kiss, e quindi già questi ritmi orientali ci richiamano anche al mondo delle concubine, che con queste danze, però magari non siamo per forza in Egitto, ma anche quando vai in vacanza da quelle parti lì c'è sempre qualche danseuse che ti propone queste cose con turbanti nel senso che hanno un turbante, no, nel senso che sconvolgono, cioè anche tra profumi e danze orientali. Ma noi vogliamo prima andare nella Svizzera italiana, prima di volare sull'Egitto, perché arriva un messaggio dolcissimo, non c'entra con la puntata ma c'entra con l'annuncio meteo di questa mattina. Davamo della neve, ma non tanta. Che cosa ci dice? Ah, siete di Bombinasco, la bimba di Orelì. Pronto?
Ciao Lodi.
Ciao amore.
Vi siete sbagliati, qua c'è tanta neve, è cominciata a nevitare. Antola più forte, tantissima neve.
Tantissima neve.
Vi siete sbagliati tanto.
Oh no, scusa.
Perché avete detto a Bombinato c'è poca neve, invece c'è miliarda tento neve.
Ma allora vogliamo venire tutti a Bombinasco, perché vogliamo tutti vedere la vostra neve. Siete fortunatissimi. Grazie per l'aggiornamento, ma era troppo dolce, meritava di essere ascoltato. Beh, arrivano tante foto, tanti video da Claudio, dalle valli, insomma ci sono tanti punti con della neve. E poi c'è tanta gente che invece ha vissuto la magia egiziana, per esempio la nostra Katie che ci scrive,
buongiorno,
ascolta Rosa. Dalla Grecia.
Beh, anche oggi ho da dire la mia, insomma.
Vai, libera.
Sono stata in Egitto anni fa con mia mamma. Abbiamo fatto una crociera discendendo dal Nilo, quindi abbiamo preso da Abu Simbel e siamo arrivati fino al Cairo.
Wow,
ho visto cose magnifiche, incredibili, albe sul Nilo, stupende. E veramente mi è rimasto nel cuore. Io adoro quella civiltà è piena di segreti e di cose magiche che ti restano nel cuore per sempre, assolutamente. Grazie di aver toccato questo argomento.
Non l'abbiamo...
Buona giornata a tutti.
Tesoro, ciao. Grazie a te, è vero. Anch'io ho avuto il piacere di fare una crociera offerta come servizio dell'hotel. Noi abbiamo voluto provare l'esperienza di vivere a bordo Nilo per 2 giorni, mangiando cose tipiche del posto, soggiornando in una casa di una signora privata inglese che ha sposato un egiziano, che ha deciso di mettere un'attività per la gente del posto. Un posto magico, incredibile. E siccome proponeva una piscina che però era bloccata per lavori, ha detto vabbè, vi faccio fare una crociera con una barca a vela sul Nilo, vi giuro, dei colori al tramonto spettacolari e davvero da toglierti il fiato.
Sì, poi parlare del Nilo mi risveglia, sai, i ricordi di quando eri alle medie che si sfogliavano i libri di storia, devi studiare quanti chilometri, la lunghezza dei fiumi, insomma, e poi l'aspetto importante del Nilo, no? Queste, come dire, esondazioni, questa terra fertile proprio nei dintorni, no? Proprio dovuto alla dinamica del Nilo, insomma, tutti questi aspetti che tornano alla mente. Tra l'altro, sui 6.800 e passa chilometri, un fiume di tutto rispetto, che chiaramente è anche giustamente citato nei libri di storia perché è anche un po' la culla della civiltà e ha avuto un ruolo importante, così come anche l'acqua in generale ai giorni nostri. Quindi ecco, parlare del Nilo apre altri capitoli che non riusciremo a trattare oggi, ma quello dell'acqua, terreni fertili, eccetera eccetera eccetera. Quindi grazie per questo spunto.
Hai parlato di una lunghezza del Nilo, non hai parlato della larghezza, penso che sia altrettanto eclatante, perché non è proprio un fiumiciattolo da vedere. E questo fiume è stato utilizzato per più e più imprese da parte degli antichi egizi, per esempio la costruzione più a nord di obelischi tirati fuori da un particolare granito che poi veniva trasportato per esempio a Karnak, se avete visitato questa antica città che celebrava l'opulenza di alcune dinastie. E la cosa incredibile era il trasporto di questi obelischi. Ci torniamo tra un disco, perché fecero imprese assolutamente quasi considerate impossibili, al punto che secoli dopo, ma tanti secoli dopo, quando questi obelischi vennero donati a città europee, da Parigi o a New York, ecco, fare un parallelismo e vi do delle cifre, ve le diamo tra un attimo, e dici nel 1880 quando New York doveva installare questo obelisco ci misero qualcosa tipo 4 mesi per fare la stessa cosa migliaia di anni prima, ci misero una cifra ridicola con i mezzi dell'epoca. Come avevano fatto gli alieni?
No, ci sono tutta una serie di teorie, non quelle extraterrestri, ci torneremo.
Oggi vi vogliamo almeno raccontare, se riusciamo, di un periodo, di un nuovo regno, un periodo incredibile che ci riporta indietro fino al 1507 avanti Cristo, il regno di Hatshepsut. Prima di raccontarvi la sua storia molto curiosa, vogliamo raccontarvi di questo momento di grande, uno dei grandi momenti di grande opulenza e di lusso, celebrato anche con questi monoliti, con questi obelischi che venivano costruiti da una parte e eretti in un'altra. In questo racconto, per esempio, volevamo dirvi di Aswan, dove venivano recuperati dei monoliti di granito rosa costruiti con i mezzi dell'epoca e poi innalzati a Karnak con dei sistemi di costruzione abbastanza assurdi. Christian, vogliamo contestualizzare il periodo?
Possiamo citarne due principalmente, che appunto ne hai parlato prima. Ci sono quelli che tra l'altro vengono anche definiti gli aghi di Cleopatra, anche se pare che dal punto di vista storico non abbiano una connessione diretta con Cleopatra, ma ce n'è uno a Londra e l'altro è a New York. Prima nella preparazione dicevo quando si parla di obelischi negli Stati Uniti si pensa a quello a Washington, invece qui stiamo parlando di quello situato nel Central Park di New York, quindi una, diciamo 21 metri di obelisco situato in questo parco centrale della città.
Ecco, esatto, e parte di questi grandi obelischi vennero regalati dall'Egitto poi nei secoli, questi ultimi, 1800 per esempio, a varie nazioni tra l'Europa e gli Stati Uniti, e per capire, no, come venivano realizzati questi grandi obelischi, ad Assuan si tirava fuori il materiale, quindi granito rosa, altezza qualcosa tipo 29-30 metri, peso stimato circa 300 tonnellate ciascuno. E alcuni sono ancora in piedi oggi. Come facevano ad erigerli? Su un'iscrizione di questo c'è una spiegazione voluta dalla regina e poi autoproclamata faraona, ma poi spiegheremo perché una donna non poteva diventare faraona, ma ci entriamo in materia tra un attimo. Lei comunque fece scrivere: li ho fatti erigere questi monoliti in un tempo breve, come cosa mai avvenuta. Era proprio vero, aveva un incredibile gruppo di uomini che faceva cose magiche, perché lavoravano con gli scalpelli, scavavano direttamente nella roccia per dei mesi per staccare questi cunei di sasso durissimi. Dovevano usare dei pezzi di legno bagnati che dilatandosi spaccavano il granito, una precisione che a volte, più volte si è detto, legata a qualcosa di supernaturale, alieno, no? Era impossibile fare questa roba qui. Invece un errore significava buttare via mesi di lavoro. Infatti ne esiste uno ancora incastrato nella roccia, e non perché non erano riusciti ad estrarlo, ma perché si era rotto il granito, non per incapacità del personale che lavorava su questi obelischi incompiuti, quindi uno ancora visibile oggi, uno storico. E da queste cave sul Nilo venivano fatti spostare con delle slitte di legno messe sul fiume, e prima scivolavano su un terreno bagnato, centinaia di operai dovevano coordinarsi e spostarlo fino al punto dove veniva installato, nella fattispecie a Karnak, con delle rampe di terra battuta, con un sollevamento progressivo, con delle trazioni fatte con gli uomini, con delle corde, per fare poi questo posizionamento in verticale senza carrucole metalliche. Figuriamoci, in pochi mesi riuscirono a fare delle cose magiche. Fate un parallelismo con quello che avvenne poi col dono nel 1880, per esempio a New York, con questo famoso Cleopatra's Needle di cui ha parlato Christian. Al di là che non proveniva dal tempo di Cleopatra, fu donato più come dono politico che reale, ecco, dal governatore egiziano agli Stati Uniti, un trasferimento che avvenne dal 1879 al 1880 con navi a vapore, argani, binari, ingegneri, eccetera. Pare che per riuscire a posizionarlo ci vogliono 4 mesi solo per il viaggio, anni di preparazione, morti anche durante i lavori, almeno una decina, tra ferro, acciaio, calcoli moderni, non riuscirono a fare il lavoro che fecero milioni di anni, cioè 1000 anni prima, insomma anche di più, nell'antico Egitto. Assurdo, no? Incredibile.
Sì, ma c'è una storia simile, anche se i tempi sono differenti. Mi ricordo quella presente all'isola di Pasqua con i Moai, anche lì grandi teorie, poi alla fine ci sono delle ricostruzioni che permettono di capire come sono stati scolpiti direttamente all'interno della roccia, poi spostati per metterli fronte mare, diciamo così, e quindi anche lì c'è parecchio che si è scoperto negli ultimi decenni. Quando parli di estrazione del granito, immagino comunque chi se ne occupa nella vita di tutti i giorni, soprattutto in una realtà come quella del Ticino, dove le cave di granito sono importanti, quindi ecco, c'è ancora questo lavoro così importante, magari con altre tecniche, ma altrettanto fine e precise.
Torniamo sulla storia di Hatshepsut. Non era l'unico racconto che vi vogliamo fare. Marco ci lancia il prossimo tema prima di entrare in questo mondo.
Ma buongiorno a tutti, ma che bello, anch'io sono super curioso e affascinato dall'Egitto, soprattutto da quello antico. E c'è una curiosità che ho trovato che può essere carina, è che nell'antico Egitto i gatti erano così sacri che se uno moriva in casa, tutta la famiglia si radeva le sopracciglia in segno di lutto. Beh, direi un modo davvero speciale per onorare questi animali fantastici. Buona giornata.
Grazie Marco, ci torniamo tra un disco.
Innamorai perdutamente di te, non sapendo di incappare in una delusione. Ed ancora oggi non so perché ho cercato di ingabbiarmi in una relazione. Ho smesso di credere da tempo alla favoletta dell'amore eterno. Ed anche quest'inverno dico chiaramente e felicemente la mia personale opinione. Le relazioni non sono nulla di vero, ma hai ricevuto un affetto sincero. A questo punto io rimango soltero. Ho sentito mille parole, discorsi vuoti senza un fine concreto, ma hai ricevuto un affetto sincero. A questo punto io rimango soltero, soltero. È sempre piaciuto aiutare gli altri, non chiedermi di fare amicizia. Credo sia un po' fittizia che nasconda sempre un po' di furbizia, primizia di una tossica e spietata malizia. Vivo una vita di step, con disagi, vari tormenti, però tra asocialità e apatia, armonia, dico la mia personale opinione. Le relazioni non sono nulla di vero, ma hai ricevuto un affetto sincero. A questo punto io rimango soltero. Ho sentito mille parole, senza un secondo fine, logica molto fine. Non sono molto affine alle sviolinatine, tutte effimere moine che non trovano una fine. Guardo solamente avanti, e se mi chiedi di esperienze piccanti, cibo piccante non ne mangio. Cosa mia personale opinione. Le relazioni non sono nulla di vero, ma hai ricevuto un affetto sincero. A questo punto io rimango soltero. Parole, discorsi vuoti senza un fine concreto, ma hai ricevuto un affetto sincero. A questo punto io rimango soltero, soltero.
Ci avete chiesto di commentarlo, una volta lo facciamo. Soltero, Leonardo De Andreis, un pezzo diventato virale grazie a TikTok con una storia di questo artista. Noi a proposito di storia abbiamo appunto contestualizzato cose fatte 3500 anni fa nel paradosso, no? Nell'Ottocento con l'industria e l'ingegneria moderna ci vollero mesi e vittime per spostare un obelisco. 3500 anni prima Hatshepsut fece senza ferro, senza ruote, senza tecniche particolari, anzi con grandi tecniche ma senza mezzi che avevamo poi in altri periodi storico, fece erigere due incredibili obelischi a Karnak in pochissimo tempo. Non è l'unico mistero affascinante, ce ne sono tanti tanti. Per esempio, Christian, abbiamo sentito il gatto iconico associato all'Egitto.
Sì, il gatto estremamente importante dal punto di vista simbolico. Poi si sa che in Africa, Nord Africa, appunto è avvenuta un po' il fatto che adesso abbiamo il gatto domestico, le origini arrivano da lì. Insomma, è stato avvicinato per una questione di protezione di quello che veniva raccolto, insomma protezione contro i roditori. Ci sono diversi studi che cercano di fare luce sull'origine esatta del gatto domestico anche in Europa. Non è ancora tutto risolto. Ci sono due provenienze identificate, una da parte dell'Egitto, una da parte un po' più a nord dell'Africa, dove pare che appunto siano partiti per distribuirsi poi in Europa. Quello che si sa è che a Cipro è stata trovata una tomba, forse la sepoltura più antica di un gatto, che risale a 7500 anni fa, insomma qualcosa di abbastanza importante. Ma magari per tornare a quello che diceva il nostro ascoltatore prima dei gatti, si usava nell'antico Egitto anche imbalsamare i gatti con tecniche simili a quelle per l'imbalsamazione degli esseri umani. Un aspetto curioso è che di recente alcune mummie di gatto depositate presso un museo di Lione sono state analizzate con i raggi X per vedere un po' il contenuto e cercare di ricostruire la storia evolutiva dei felini. E si sono accorti con tecniche raggi X, e anche hanno fatto un attack sostanzialmente per vedere e ricostruire il gatto all'interno, che non tutte quelle mummie erano, come dire, contenevano dei gatti, alcune avevano solo dei resti di gatto, altre erano vuote, e pare che appunto in quell'epoca la richiesta di gatti imbalsamati o gatti per come, venerare la dea Bastet fosse così talmente alta che non c'erano gatti a sufficienza. Allora a un certo punto si imbalsamavano anche solo parti di gatti, oppure c'erano delle mummie cosiddette vuote, finte, e non è ancora ben chiaro se fosse una, adesso dico un parolone, fosse una truffa, se fosse semplicemente una maniera di come dire, assecondare la richiesta. Questo è un po' anche un enigma che, come dire, rimane ancora oggi da scoprire attorno a queste mummie di gatto.
Tra le varie teorie su come sono stati fatti i lavori nell'antico Egitto, c'è quella che un gruppo di muratori bergamaschi fosse capitato lì per caso e gli avessero commissionato questi lavori. È molto probabile che sia andata così.
Ottimo, verifichiamo le fonti.
La faremo controllare con la teoria.
E poi salutiamo Albo, grazie, e poi anche Elio che dice ciao Rosy, ciao Chris, dai dai, i pesi venivano spostati con gli autocarri perché un faraone altrimenti sarebbe stato chiamato tutti in camion, tutta in camion. camion. È molto bella, grazie, grazie ragazzi. Ricontrolleremo le fonti. Allora, io ho continuato a parlare di questo personaggio e non riesco neanche a pronunciarlo. Hatshepsut, una delle poche donne autoproclamata faraone, perché il faraone non poteva essere che un uomo, è autoproclamata, una storia incredibile. Lei regnò come regina intorno al XV secolo avanti Cristo, nota per la sua politica di pace, per i grandi progetti architettonici realizzati sotto il suo impero. La mamma Amose, una donna di alto rango della corte reale, il papà il primo di una dinastia incredibile. Il problema è che la dinastia doveva essere ceduta di padre in figlio. Lui ebbe questa figlia dalla compagna ufficiale, poi c'erano figli minori, no? Che però non avevano accesso al trono in modo diretto. Lei come fece ad arrivare a diventare faraona a pieno titolo? Beh, compie un gesto senza precedenti politici più che personali: assume tutti i 5 nomi regali del faraone, si fa raffigurare con un corpo maschile, per forza aveva anche una barba posticcia, si ritrova Nei affreschi con il Nemes, tipico copricapo reale, con la barba appunto posticcia rituale, simbolo divino, e anche con questa gonnellina che lasciava nudo la parte del busto, ma non era un travestimento, era proprio un linguaggio del potere. Il faraone non aveva genere, era l'incarnazione di Horus in vita, però lei come ha fatto ad arrivare fino lì? Beh, è assurdo, no? È una storia incredibile. Hatshepsut, figlia di un faraone, figlia di Tutmose, moglie, sorellastra di Tutmose II, quindi Tutmose I suo padre, Tutmose II questo fratello minore che però viene fatto sposare con lei. Alla morte di questo uomo, che aveva avuto un profilo basso, se guardate poi un documentario scoprite tutti i dettagli, questo personaggio che non ha fatto conquiste, non ha fatto guerre, non ha fatto erigere niente di straordinario, un tipo che vive low profile, sto Tutmose II, mentre che il papà Tutmose I, il papà di Hatshepsut, era una figura di primo piano. Beh, alla morte del marito il trono spetta al Tutmose III, che era ancora un bambino. Hatshepsut inizialmente governa come reggente al fianco del marito, tra l'altro chi era Tutmose III, anche lui era un figlio minore avuto da un'altra relazione, no? Qua era molto creativa la Tutmose II aveva avuto un figlio maschio, mentre che lei, Hatshepsut, le aveva dato una figlia femmina, e quindi di nuovo non c'era una successione diretta. Fatto sta che lei prima regna come regina al fianco del marito, che era il faraone. Quando lui muore, resta reggente. Dopo pochi anni assume tutti i titoli e le iconografie del faraone e si fa rappresentare con barba rituale, si autoproclama faraone. Ma appunto era un ruolo che non poteva competere a una donna, tuttavia la sua capacità gestionale, quello che aveva imparato durante il regno del marito, la sua capacità di rendere soddisfatto anche il suo esercito e tutto il popolo d'Egitto in quel periodo, fa sì che lei riesce a fare questo escamotage. Uno dice sì, ma il Tutmose III, che era lì che aspettava di diventare imperatore, no, lei capisce le qualità belliche del personaggio e quindi permette a Tutmose III di coltivare le arti marziali seguendo l'esercito che lei comandava. Lui tutto contento sviluppa le proprie tecniche e va avanti in questa direzione, non si impone, forse era un adolescente, dice vabbè, lasciamo questi ruoli un po' ufficiali con queste formalità a lei, che tanto io faccio altro, e così andò in una grande pace e prosperità. A differenza di altri faraoni, lei non puntò sulla guerra, ma su un commercio internazionale, su grandi opere pubbliche. Abbiamo parlato degli obelischi, non furono gli unici. C'è questo tempio incredibile che lei fece costruire, tristemente passato alla cronaca. Torneremo tra pochissimo al 1997, vi racconto, chi non ha ricordo di questo, una strage pazzesca avvenuta appunto in quegli anni, che colpì anche il turismo svizzero.
Le parole venivano giù come aerei abbattuti. Finiva l'estate ed io me ne stavo nell'ombra. Ti scrivevo poesie che non volevi sentire. Restavano segrete le emozioni più sincere. Cosa si può fare? Cosa si può fare?
cosa si può fare, cosa si può fare. Non si può fare niente. Esci dalla mia mente. 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 Esci dalla la 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 mia mente. Finiva l'estate di ammazzavo zanzare, mi sentivo colpevole se mi trovavo a pensare a te. Mi riempivo la bocca con ali di farfalla, le mangiavo ogni sera per colorarmi la lingua e fare andare via le cattive parole, pulire la mia gola dalle nuvole più nere. Cosa si può fare, cosa si può fare? Non si può fare niente.
Hatshepsut e il suo regno, figlia di Tutmose I, moglie e sorellastra di Tutmose II, nato da Tutmose I, ma non dalla prima regina, ma altre, diciamo, scusate, concubine per capirci, e poi vennero fatti sposare. C'era una differenza di età importante, ma fu l'unico modo per che questa donna di sangue strareale, figlia di Tutmose I, arrivasse a un discorso di potere e diventa regina a tutti gli effetti, perché moglie di Tutmose II, lui muore prima di lei e lui basso profilo, lei gestisce il regno in modo così abile al punto che a un certo momento decise di autoproclamarsi imperatrice. Addirittura Hatshepsut dice che il dio Amon voleva questo. Nessuno ebbe nulla da dire, malgrado il fatto che nessuna donna potesse diventare faraone. Un comunque regno di prosperità, grandi realizzazioni architettoniche, tra cui questo incredibile tempio dedicato a lei, Hatshepsut. Il tempio diventa tristemente famoso il 17 novembre 1997 nella località turistica egiziana di Luxor, appunto davanti al tempio della regina Hatshepsut. Estremisti islamici sparano a sangue freddo contro un gruppo di turisti anche all'interno del tempio. Questo è una storia allucinante, un bilancio sanguinoso, 62 morti di cui 36 svizzeri. Allucinante scene di terrore si svolsero sotto gli occhi dei turisti scampati all'attacco in uno scenario apocalittico nel tempio che dall'alto domina tutta questa zona dell'antica Tebe. Una tragedia che sconvolge il mondo intero, lascia il segno chiaramente. Io sono stata lì un paio di anni fa, ancora muovere i passi in questa zona toglie il fiato. È vero che a livello architettonico è una costruzione incredibile, di una perfezione straordinaria, ma a pensare a quello che è accaduto, beh, le guide che ci hanno accompagnato non ne parlano. Milano, è super gestita da personaggi della sicurezza, tutti armati. Certo, anche in quell'occasione questi attentatori si erano mascherati tra gente armata, e quindi rimani lì un po' col fiato sospeso finché visiti. Io non ho cipito, come si dice in dialetto, c'è solo una placchetta commemorativa all'inizio della scalinata di accesso al tempio, un attentato che fu opera dell'organizzazione estremistica islamica clandestina che si era creata all'inizio degli anni 90. Una storia assurda, dicevo, che ha colpito in modo importante la Svizzera e addirittura le due agenzie viaggio che avevano organizzato per un anno non avevano più proposto viaggi con destinazione egiziana, in particolare Hotel Plan e Imols. Ma poi la storia va oltre, noi vogliamo ricordare l'aspetto storico, la storia di questa donna incredibile a cui si attribuisce anche una relazione amorosa, e qui ci alleggeriamo un po', una relazione amorosa che non poteva essere celebrata perché questo suo presunto amante, che si chiamava Senmut, era un personaggio del popolo che però diventa famoso in poco tempo, diventa l'architetto reale, altissimo funzionario di corte, si prende un sacco di titoli, e lei a un certo punto nessuno poteva parlarne perché era un legame tra qualcuno di quasi celebrato da Dio e un personaggio del popolo, ma aveva un ruolo così centrale, lei lo ha fatto raffigurare in questo tempio più e più volte, ed era tutto strano. Addirittura gli operai che lavoravano nella costruzione avevano lasciato dei segni che con dei disegni degli scritti si capiva e raccontavano di questa relazione amorosa. E questo viene sottolineato per esempio dal fatto che quando Senmut muore lei dona il suo sarcofago reale riadattato, perché nel frattempo lei era diventata faraona, quindi non poteva più essere sepolta in questo sarcofago, e lei lo consegna e lo dà per essere a lui, per essere sepolto in un sarcofago che non sarebbe stato mai realizzato per un comune mortale. Tante storie legate, se vi capita prendete il tempo di un documentario, perché la storia ha più e più sfaccettature, vedete, dalla tragedia a questa storia d'amore che non poteva essere celebrata e a questa capacità di rendere ancora più lustro a un popolo che in quel momento splendeva in modo incredibile. Christian, noi andiamo su un altro fronte tra poco, rimaniamo in Egitto con qualcosa di più velleitario ma molto curioso, il trucco degli egizi.
Qualcosina di leggero per, come dire, concludere la puntata.
Dobbiamo
e dare un altro spunto.
Concludere, sì. Certo, tra pochissimo.
Don't you wanna break her?
c'è una magia egizia che ha fatto sì che adesso il microfono numero 4 dal mio cursore non si apre più, torna indietro. Ve lo posso filmare. Va bene, abbiamo ancora da rubare qualche minuto perché ci mancava un pezzo. Christian, dovresti andare su un altro microfono perché da lì non riesco. Ah, ecco, ok, funziona.
Così
ce l'abbiamo
sentite.
Fatto, grazie. No, era la forza degli antichi egizi. No, per dire che c'era il grande tema del make-up.
Sì, invece semplicemente che il make-up è nato in Egitto con due colori fondamentali, il verde e il nero. Era una curiosità interessante che veniva utilizzato per mostrare un po' lo stato sociale, ma pare che anche e soprattutto quello attorno agli occhi fosse usato anche per proteggere gli occhi, una specie di, chiamiamolo antibiotico, ma non è proprio un antibiotico, insomma qualcosa che proteggeva anche gli occhi in sé. Era utilizzato sia dalle donne sia dagli uomini, in entrambi i sessi ne facevano uso. E il make-up, interessante magari che dal make-up passiamo anche a un colorante, un pigmento blu, il blu egizio, che è una storia curiosa perché negli ultimi tempi si è cercato di riproporre o di studiare la ricetta per riprodurre questo blu egizio che era andata persa da tempo ed è uno dei colori più ricercati, presente su tante opere, manufatti eccetera, ma pare che adesso finalmente un'equipe statunitense sia riuscita a riproporre una ricetta che arriva a qualcosa di molto molto simile, con vari tentativi e vari ingredienti utilizzati, anche i metodi di cottura sono stati testati, quindi c'è di tutto e di più attorno a questo pigmento davvero interessante.
E anche a livello di trucco, loro mettevano delle polveri comunque molto bianche, perché il lato bianco celebrava qualcosa di più divino, di più puro, più...
Sì, poi metteva in risalto anche l'aspetto scuro e verde che si dava all'occhio, quindi questo dava un tono molto... penso che abbiamo già visto delle immagini di questo tipo di colorazione, questo trucco, quindi è qualcosa di molto visivo, molto forte, molto espressivo.
Di pigmenti avete già parlato al giardino di Albert?
Abbiamo però una serie che non direttamente in una puntata, ma sul web è disponibile una serie intitolata Pillole di colore, che abbiamo curato sull'uso dei pigmenti, come venivano prodotti e a cosa servono i colori in natura in generale. La ritrovate sul web della RSI, quindi... se uno vuole sapere un po' più sui colori, qualcosa da leggere, insomma.
E la prossima puntata del giardino?
Dedicata al buio, quindi parleremo di buio, di costellazioni. Si parlerà in questo documentario anche dello scarabeo, una specie in particolare che fa parte del gruppo dello scarabeo stercorario, che si orienta utilizzando la luce della Via Lattea e le stelle, quindi qualcosa di interessante che in un certo senso ha un legame ancora con l'Egitto, visto che lo scarabeo è un animale importantissimo nella simbologia di questo paese.
Infatti, poi volevo ancora raccontarvi qualcosa, lo facciamo fino alle 10:30, invece Christian devo lasciarlo scappare. Christian, allora ci dedicheremo ai profumi, abbiamo solo accennato ai profumi, questo culto dei profumi che parte proprio dall'Egitto.
Esatto, ne parleremo, dobbiamo capire quando, nelle prossime settimane torneremo sul tema in maniera dettagliata con qualcuno che se ne occupa.
Quando sarà libero.
Esatto.
Va bene, grazie di
ciao
tutto.
Ciao a tutti, grazie, ciao ciao.
Torniamo dall'antico Egitto al presente. Rete 3. E abbiamo sentito la figlia di Aurélie parlare di neve a Bombinasco e ce n'è tantissimissima. E è vero che la giornata è coperta e nebbiosa, pioggia al mattino in diminuzione nel corso della giornata, neve tra i 500 e gli 800 metri più in alto a sud, in montagna qualche centimetro di neve fresca è ancora atteso in giornata, pianura fino a 4 gradi le massime, meno un grado invece in alta Engadina. Sono le 10:03, ben arrivati anche a Fabio, a te la parola per le ultime notizie.
3 News.
Grave fatto di sangue verso le 3:30 di notte a Bellinzona, dove una donna di 46 anni della regione è stata uccisa in un appartamento di via Mirasole, ferito gravemente con lei un cittadino italiano di 61 anni. La notizia è stata confermata dalla polizia cantonale ticinese, che ha fermato un 24enne del bellinzonese e indaga ora per stabilire quanto accaduto. Il presidente statunitense Trump ha annunciato una diminuzione delle operazioni anti-immigrazione irregolare a Minneapolis dopo le crescenti proteste contro le azioni dell'ICE, l'agenzia federale che controlla l'immigrazione, che in poche settimane ha ucciso due persone. Infine, un tribunale sudcoreano ha condannato la moglie dell'ex presidente a 20 mesi di carcere per corruzione. La procura aveva chiesto 15 anni di prigione per la donna accusata di aver favorito negli affari, in cambio di regali, la Chiesa dell'Unificazione, una delle sette religiose più influenti del paese.
Fatemi salutare anche Carlo, che ha mandato la battuta che ci siamo contenuti e non abbiamo fatto noi. Carlo?
Ciao, sono Carlo. Beh, grazie, almeno sappiamo adesso come nasce la gallina faraona.
La gallina
faraona. Ciao, buona giornata.
Grazie Carlo. Stamattina ci avete insegnato un sacco di cose. Allora, scusa, ecco, buongiorno, ho seguito con interesse la puntata di sabato scorso del Giardino, sono angosciata per come sta andando il mondo, mi sento così impotente, grazie Françoise, lo riferiamo a Christian. E invece, tornando al tempio, mi avete chiesto che tempio era un tempio funerario, quello della regina o dell'imperatrice, della faraona a Chepsut, tempio funerario di Deir el-Bahari, ok, il capolavoro assoluto, sulla riva occidentale del Nilo di fronte a Tebe, la ex Tebe oggi Luxor, dedicato ad Amon, ma anche alla sua memoria, unico per strutture e terrazze sovrapposte collegate da rampe centrali e perfetta integrazione con questa parete rocciosa che c'è dietro, che fa da sfondo di questa montagna color sabbia in linee armoniche, in equilibrio, una monumentalità senza eccessi ma senza anche precedenti a livello architettonici, modernissima struttura per l'epoca, ancora oggi considerata uno dei templi più belli dell'Egitto, con sulle pareti scolpite una spedizione a Punt, grande impresa, la nascita divina della regina Hatshepsut, rituali e processioni sacre, ma anche storie o anche personaggi legati alla realizzazione, non so, degli obelischi monumentali di cui vi ho parlato, o di questo amore con questo uomo che non poteva magari essere parte della vita di una donna di sangue reale, eppure è entrato proprio a gamba tesa nella vita del popolo d'Egitto e di Hatshepsut perché amato da lei e dietro tutte le grandi opere architettoniche, tutte coordinate da lui, tra cui il Tempio di cui vi abbiamo raccontato. Ci sarebbero tante curiosità, dicevamo, abbiamo parlato anche del valore simbolico e portafortuna, per esempio dello scarabeo, simbolo di rigenerazione, di rinascita, di protezione, e secondo la tradizione si credeva che girare intorno a questo scarabeo messo sopra un obelisco lì in questa città resa ancora più bella e magica da tutte le costruzioni che lei ha voluto fare, le pare che girando intorno 7 volte portasse fortuna e protezione e permettesse per esempio a una donna di sposarsi, quindi esprimeva il desiderio, giravi 7 volte attorno a questo obelischetto e pare che gli antichi credessero nel potere rigenerante, quindi ti ringiovanivi, Dio Kepri provvedeva per ringiovanirti, dava alle donne la possibilità di sposarsi e tante altre tradizioni curiose, ma che per sicurezza noi abbiamo fatto, detto, ma vediamo se ringiovanisco tutto un colpo è perché ho fatto il giro dell'obelisco 7 volte, se mi vedete male dici allora non ha funzionato. Ok, sentiamoci la voce, Madame.
Mi ricordo di te, ricordi mille giri sulle giostre su di te. Ho fatto un'altra canzone, mi ricordo chi sono. Ho messo un altro rossetto sopra il labbro superiore. Negli occhi delle serrande si stenderanno e io sparirò. L'ultimo soffio di fiato sarà la voce ad essere l'unica cosa più viva di me. Voglio che viva 100 anni da me, voglio rimanere negli anni con me. Fumo per sbarazzarmi di sentirti un po' a casa, sarà bello abbracciarti, dirti mi sei mancata, in un bosco di me c'è un rumore incessante, lo faccio da parte, tu sei la mia voce, mi ricordo di te, mi vedevano ridere sola, ma eri te, ho baciato un foglio bianco e la forma delle mie labbra, ha scritto da dove nasci tu. Tenderanno, io sparirò. L'ultimo soffio di fiato darà la voce a quella che è l'unica cosa più viva di me. Voglio che viva 100 anni da me, perché in giro mi chiedo di me, mi chiedo di te anch'io. Dove sei finita, amore? Come non ci sei più? E ti dico che mi manchi. Se vuoi ti dico cosa mi manca. Adesso che non ci sono più, adesso che ritorno di me, dirti un po' a casa, sarà bello abbracciarti, dirti mi sei mancata, in un bosco di me c'è un rumore incessante, lo faccio da parte, tu sei la mia voce.
Baby ne ho fatti, baby ne ho fatti, di strada. Baby ti ho cercato nelle dove, nelle corde di gente che non conosco, ma in fondo bastava guardarmi dentro più che attorno, sei sempre stato in me, non me ne rendevo conto.
Nel bosco
E allora, se volete andare a farvi il giro, è a Karnak, questo obelisco che porta sopra uno scarabeo all'ingresso di uno dei grandi templi, che ormai rimangono sì e no, ma insomma super ben conservati pensando all'epoca. Ecco, se voi girate attorno a questo scarabeo con 7 giri, se non mi ricordo più in che direzione credo oraria, beh, pare che porti fortuna, salute e protezione. Nell'antico Egitto lo scarabeo era proprio simbolo di resurrezione, nella fattispecie scarabeo della specie stercorario. Ecco, pare che potesse rigenerarsi dalla palla di sterco che l'insetto fa e quindi diventa simbolo di resurrezione. Quindi credevano gli egizi che lo scarabeo potesse dare vita o comunque eternità anche a chi faceva questi rituali. Ecco perché ancora oggi ti regalano lo scarabeo, tu te le tieni in tasca, dovrebbe portare fortuna in vari aspetti. Non me l'ho detto perché stercoraro ne conosciamo uno, no, che arriva il pomeriggio rotolando il proprio, che è Sterchi, a cui mando un bacione naturalmente, amico Alessio. Arriva zombie invece, beh, gli antichi egizi non rischiavano di avere zombie in giro perché tanto venivano mummificati, quindi saluto Tiz che dice: Rosy, ti voglio bene, ma la prossima volta il tema Regina Elisabetta andava meglio. per quanto si sa, c'era già quei tempi, per quanto è stata eterna. Dice inoltre, era meglio pronunciabile di quello starnuto, Cepsut, salute, fantastico, immersivo l'Egitto, visitato anni fa, bello l'obelisco in completo di file e tutto il patrimonio, un basing, ma certo noi non siamo egittologi, volevamo soltanto così offrirvi uno scorcio di curiosità. E poi c'è Elio che dice Scarabeo Alessio, non avevo dubbi che fosse famoso, no, nel senso che lo chiamiamo, si è autoproclamato anche lui, Stercoraro, DJ Stercoraro, detto DJ Sterchi, e dice chissà, magari ha questo potere dell'eternità, no? Ecco, va bene. E invece volevo raccontarvi ancora un paio di curiosità, soprattutto questa teoria che girava negli anni 80, secondo la quale, te la raccontavo ancora, le guide egizie, una delle versioni più conosciute, quando vai a vedere, non so, le piramidi, ecco, ti dicono che c'è la teoria della correlazione di Orione. Fu proposta negli anni 80, è diventata famosa in un libro, The Orion Mystery, uscito nel 94 per Opera e per mano di Robert Boval e Adrian Gilbert, secondo la quale, secondo questa teoria, le tre piramidi principali di Giza rifletterebbero sulla Terra la disposizione delle stelle, dell'arco celeste. In questo caso sono tre piramidi che riproporrebbero le stelle, le principali tre stelle della cintura di Orione. Alcuni sostenitori suggerivano che questo rappresenterebbe la volontà degli antichi egizi di collegare il faraone alle stelle, in particolare a Osiride, il dio associato alla costellazione di Orione. Ma questa teoria è molto intuitiva e affascinante, ma non è stata mai accettata dagli egittologi mainstream, ecco, come spiegazione provata. Addirittura la teoria raccontava che tutte le piramidi esistenti, che oggi ne ammiriamo un tot, ma erano tante tante di più, ecco, che fossero una proiezione dell'arco celeste, quindi che ogni piramide fosse una trasposizione di una stella del cielo. Ma la domanda dietro tutto questo è: sì, ma com'è possibile, siccome loro non disponevano né di droni né di non so, gru o aereo, qualcosa che ti permettesse di trasportarti in alto, come facevi poi a vedere che la tua organizzazione di piramidi corrispondesse esattamente? Si racconta anche che se guardi dall'alto una piramide la vedi come una stella, in un modo perfettamente geometrico, disegnato in modo perfetto, e anche lì si diceva: e come facevate a realizzare questo? E quindi ci sono tutte le teorie complottiste legate al mondo degli alieni, ma io qui mi fermo, che poi mi si agita Paolo Attivissimo e non può controbattermi, però ve la lascio lì anche questa teoria, la teoria delle stelle, Orion Correlation Theory, se volete cercarla sul web.
compassione. Ma dentro a quella scatola risposta non ce n'è. Solo donne in maschera e buffoni come me. Sì, ammetti che è così. Che tutto quel che abbiamo è un cuore. E quindi fatti forza, vieni qui. E chiedimi di far l'amore. E chiedimi.
Saluto anche Nicola che ci manda i suoi scatti egiziani. E chiudendo, gli egizi avevano effettivamente orientato molto le piramidi, diversi punti cardinali, questo va detto, non è che era tutto astruso, e con grande precisione lo fecero, ad esempio la grande piramide di Cheope allineata quasi esattamente verso il nord geografico, lo sapevate? E questo dimostrava che gli antichi usavano conoscenze astronomiche anche per guidare l'orientamento, non per riprogettare costellazioni sulla Terra. Ma in sintesi gli egizi osservavano molto il cielo, evidentemente questi erano i riferimenti, e lo tenevano anche in grande considerazione. E le piramidi, sì, sono orientate in modo molto molto preciso. E poi vabbè, da lì a dire che sono una mappa stellare, ancora passa di acqua sotto i fiumi, sotto i ponti, attraverso dei fiumi. Va bene, io mi fermo qua in questo viaggio nel passato. Soprattutto domani vi do appuntamento, domani giochiamo con uno degli ultimi colori di Strega Comanda Color. Domani giochiamo con l'argento, il vostro rapporto con l'argento, argento che si può trovare anche nei capelli, che può essere il primo anellino che regali alla fidanzata, e chissà cos'altro. Il color argento domani nel mio gioco. Vi lascio invece al colore verde dei ragazzi del Cactus, non verde rabbia ma verde speranza, o verde, non so, coltivazione che funziona, verde dei prati che non vogliamo vedere in questo periodo. Vi abbraccio su questo colore, queste sfumature, e vi aspetto domani. Buona giornata, splendete come sapete fare voi. Lui è Bruno Mars. In questo 2026 è appena uscito ieri con un nuovo lavoro. You.